When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live, anche questo 9 agosto 2023, l'anniversario appunto del bombardamento nucleare su Nagasaki. Saluto, ho già scritto, chi ci segue online, anche chi ci segue offline: Luca Signorelli, Piero Fiorentini, Fabrizio Sebastiani, Michele Sessa, Valentina Penza, Fano Tommaso, S. Wilson, Lorenzo Balone e Marco Casolino, che sono io. Grazie a tutti. Anche qui, come abbiamo fatto due giorni fa per la bomba, appunto per quella bomba che distrusse Hiroshima, ci concentreremo soprattutto sugli aspetti tecnici di come costruire questa bomba, anche perché poi sono quelli che hanno avuto più influenza nello sviluppo poi delle armi nucleari, che magari andremo a trattare più in avanti. Ovviamente insomma, non bisogna dimenticarsi che appunto fu buttata su Nagasaki, varie decine di migliaia di morti. Ciao Bodhisattva, il numero è dibattuto sia su Hiroshima che su Nagasaki, ma insomma complessivamente siamo più di 100.000 morti, che va comunque messo in confrontato con il firebombing classico sul Giappone. Solo Tokyo hanno fatto 120.000 morti, quindi anche lì, se ci riusciamo, è difficile paragonare se è morto per una bomba nucleare o per l'incendio, ma insomma vanno anche messi nel contesto per capire poi gli effetti sulla fine della guerra e le implicazioni per l'Unione Sovietica. Questa prima era la foto vista dagli aerei, che uno aveva buttato la bomba, gli altri controllavano l'effetto, facevano le riprese e così via. Questa è presa da circa 10 km di distanza, è appunto il fungo nucleare che si innalza. Anche questa bomba è stata fatta scoppiare nell'atmosfera a poche centinaia di metri, in maniera sì da massimizzare il danno sugli edifici, ma da non contaminare il suolo. E quindi se ti trovi lontano abbastanza dall'epicentro, se non venivi schiacciato, bruciato, carbonizzato, vaporizzato e così via, e la radiazione che prendeva era relativamente piccola, alla fine il terreno non era contaminato e potevi continuare in qualche maniera a campare. Il problema più grosso, e anche questo è un argomento a parte, di Hiroshima e Nagasaki, che la censura americana poi pose sui malati e impedirono di curarli. Essenzialmente monitorarono il decorso dell'effetto della radiazione, se c'erano tumori e così via, ma gli interventi curativi furono ridotti al minimo e ci fu una forte censura sugli articoli, sui libri e così via. Questa è vista sempre da un altro B-29, appunto il fungo nucleare, alto una decina di chilometri, anche se in realtà, ciao Lobo, in realtà il problema è che fuori del contesto della prospettiva non si riesce a giudicare la grandezza dei funghi nucleari, sono tutti uguali, fondamentalmente, perché in realtà dipende dalla fluidodinamica, dal numero di Reynolds e così via. Essenzialmente un fungo piccolo di 20 chilotoni come questo è identico come forma a un fungo gigantesco di qualche megatone. Quindi poi magari di nuovo in un'altra puntata vedremo in scala la differenza tra le armi a fissione come queste e quelle a fusione. Comunque sia, il lavoro suo l'ha fatto nel male, e quindi questo è Ground Zero dopo il bombardamento. Questo è il fiume, 2 chilometri, questa è la scala, 1 chilometro, 2 chilometri, prima e dopo, appunto, completamente rasa al suolo la città, con svariate decine di migliaia di morti. La cosa, l'accennavo l'altra volta, la cosa triste su tutto il resto, ciao David, è che anche Nagasaki avrebbe potuto avere il suo Atom Dome, ossia il suo monumento al bombardamento nucleare, era la cattedrale di Urakami. In realtà Nagasaki era il centro dove c'erano più cristiani cattolici del Giappone, per motivi storici, perché era lì dove era consentito nel 600 sotto lo shogunato il commercio con l'estero, cioè con i paesi europei. Si era stabilita una forte comunità di cristiani, molti dei quali poi furono uccisi dallo shogun per motivi, non mi ammazzeranno gli storici, non diversi da quelli per cui venivano perseguitati sotto i romani, perché essenzialmente se il Dio è unico e quello cristiano è l'unico vero Dio, allora l'imperatore chi è? E quindi insomma non va bene. Ciao Peppino. La cattedrale di Urakami fu bombardata, fu distrutta e poi fu però appunto questa, c'è una foto, questa qui non so di che anno è, ma questa è del 46, appunto questa è proprio quella prima, probabilmente più tarda, ma poi fu completamente rasa al suolo, distrutta, invece di lasciarla. Di nuovo, non è che serve un monito, perché comunque i danni sono quelli che sono stati fatti, ma comunque un simbolo, un segno tangibile, un effetto realistico di quello che è stato il bombardamento nucleare avrebbe sicuramente fatto del bene, nel senso che avrebbe comunque ribadito gli effetti devastanti delle armi nucleari. Rimangono le statue, queste Agnese, sempre di Urakami, che è alle Nazioni Unite, e altre statue, ma insomma l'impatto non c'è lo stesso impatto dell'Atom Dome. Questa qui è sempre Nagasaki, visto dell'University Hospital, l'ospedale appunto dell'università, dopo il bombardamento rimangono in piedi appunto le strutture in cemento armato, ma praticamente tutto distrutto. E l'University Hospital ha un ruolo importante, perché appunto se c'è un lascito, magari non tangibile, ma tangibile uguale, ma insomma non come sotto forma di mattoni, è quello che è stato lasciato da Takashi Nagai. Lui scrisse le campane di Nagasaki, fu originariamente censurato, lui perse moglie e figlia, se non erro, nel bombardamento, e morì poi pure lui di tumore successivamente. Era anche lui cristiano cattolico e scrisse appunto questo libro sulle campane di Nagasaki, sul bombardamento, censurato, fu permessa la pubblicazione solo negli anni 50, quando fu aggiunto al libro dei capitoli sulle barbarie compiute dai giapponesi nelle Filippine, che va benissimo perché i giapponesi hanno fatto delle cose in confronto ai quali i nazisti erano delle personcine per bene, soprattutto con l'unità 731 in Cina, però figlio mio, sta andando fuori tema, questo è un bombardamento nucleare, non c'entra niente. Infatti poi nelle varie ristampe non è stato incluso, e questo ha avuto un effetto importantissimo sia sul Giappone, perché comunque sia in un contesto in cui non veniva censurata e non veniva riconosciuta la malattia da radiazione e così via, gli hibakusha, cioè quelli colpiti dalla radiazione, erano degli appestati, non si sapeva nemmeno che non potevano assolutamente contaminare altre gente, venivano trattati come persone di serie B. Sì, c'era anche un sacco di prigionieri di guerra, sia tra gli alleati che con tantissimi coreani, tantissimi stranieri. Saluto anche Davide, Francesco Russo e Rosa. E appunto, quindi insomma, vabbè, quando butti una bomba, anche a Tokyo, non è che quando bombardarono c'era molta distinzione, anche Dresda, in cui poi si salvò Vonnegut e scrisse Mattatoio numero 5. Resta il fatto che questo libro ha un profondo impatto, così come anche Sadako, la ragazzina che morì a 16 anni di leucemia, quella appunto delle mille gru, che voleva fare mille gru per esaudire il suo desiderio di non morire di leucemia, fu quella che fece cambiare l'approccio della popolazione giapponese stessa sul fatto delle persone appunto che erano state colpite dalle armi nucleari e che erano vittime e non appestati. Ci sono vari film, appunto le campane di Nagasaki, questa qui è Nagasaki no Kane, e poi c'è un libro che ripercorre appunto la vita di Takashi Nagai, Una canzone per Nagasaki. C'è anche, ecco, vale la pena citare due film di animazione, Nagasaki 1945, che non sono riuscito a vederlo, sono le campane dell'Angelus, che sembra la storia di Takashi Iwai, ma non ho capito se è completamente biografico o è solo ispirata, perché comunque un medico che si trova appunto nel bombardamento di Nagasaki e così via, e questo qui che invece è Hiroshima è Gen senza scarpe, Hadashi no Gen, anche lì basato sul manga, l'animazione è particolarmente brutale, come mostra giustamente l'effetto dell'esplosione nucleare sulle vittime, e quindi se possibile recuperate. Questo è più facile da recuperare, questo non è chiarissimo. Su YouTube c'è il trailer che comunque rende l'idea, ma non sono riuscito a trovare il film. Sì, certo, ovviamente no, non fu scelta, no, questo no. La città non fu scelta anche per quello, perché sarebbe stata una sottigliezza eccessiva. Gli americani magari neanche sapevano che c'era una comunità cattolica lì, e comunque non era il primo bersaglio, era il secondo bersaglio, perché era Lumoloso il primo bersaglio, adesso non mi ricordo qual è, se qualcuno, Luca sicuramente, Luca Signorelli lo sa, lo mette nei commenti, era Lumoloso lì e toccò a Nagasaki. Comunque sono tutti argomenti molto molto dibattuti, sì, anche in Wolverine viene citata questa cosa qui, e l'effetto appunto per far fermare la guerra appunto dei due bombardamenti nucleari è dibattuto, legato anche al fatto del ruolo dell'entrata in guerra dell'Unione Sovietica e il rischio che si sarebbero presi l'Hokkaido, un po' come avevano spartito la Germania. E comunque, nonostante questo, un gruppo di militari volevano comunque distruggere il disco inciso dall'imperatore in cui si accettava la resa incondizionata. Quindi è tutto un argomento estremamente dibattuto, e magari cercheremo di toccare, per quanto io, poi, non essendo storico, è molto molto più rischioso. Qua invece mi trovo, non dico più a mio agio, perché comunque è un argomento complicato, ma insomma è più farina del mio sacco. Fat Man, vediamo com'è fatta. Il ciccione, un Homer Simpson, perché appunto ha una struttura sferoidale legata appunto al tipo di implosione, mentre quell'altra appunto era a tubo e semplicemente fatta con uranio. Questa era fatta di plutonio, anche se vediamo plutonio è abbastanza complicato, 3 metri e 2 per 1 metro e 53 di diametro, 4 kg, 5 tonnellate, anche qua di nuovo 5 tonnellate, ti fanno con tutto, incluse l'antenna, l'alettone di stabilizzazione e così via, e quindi la palla vera e propria sono pochi decimetri. Fu scelta perché aveva una scelta, sì, dunque, la questione della topografia, sì, aveva una scelta di topografia diversa da Hiroshima, per via della concentrazione di industrie nella valle di Kawasaki, anche se appunto anche qui il fatto che poi era montuosa non permise di studiare, perché comunque gli interessava capire l'effetto della bomba nucleare, tanto più che tutte le città potenziali bersagli del bombardamento nucleare furono lasciate intoccate ai bombardamenti classici, proprio perché bisognava avere una misura tra virgolette pulita. Come è fatta Fat Man? Eccola qua, desnuda, e la parte sferoidale al centro della quale c'è la parte sferoidale al centro della quale c'è la sfera di plutonio è questa qui a sinistra, qui c'è tutta l'elettronica, è comunque un'elettronica assolutamente complicata e di tutto rispetto, che vedremo tra pochissimo. Questa qui è la sfera via via che viene assemblata, questa è su Trinity in realtà, Fat Man Mark III, il terzo tipo, è essenzialmente identica, con infinite microscopiche variazioni, ma insomma al primo ordine è identica nel test di Trinity, quello famoso di Oppenheimer, sono diventati il distruttore di mondi e così via, in quella buttata su Nagasaki e poi in quelle che poi verranno sviluppate, si evolveranno nel Mark IV, che furono poi il primo stockpile, il primo armamentario nucleare degli Stati Uniti. Qui i vari fisici stanno assemblando la parte sferoidale, che è la parte più critica. Questa è l'elettronica, notate, quindi questa là qui è il naso, ve lo rimetto, questa parte qui, il blocco X, è il naso con tutta l'elettronica di controllo. Il punto essenziale è che voi dovete far scattare 32 interruttori di potenza per far sì che l'esplosione sia sferica. Dovete comprimere questa sfera di plutonio in maniera assolutamente uniforme, altrimenti l'esplosione non ha l'efficienza che volete, e quindi tutto deve essere temporizzato alla frazione di millisecondo, al microsecondo, altrimenti non funziona niente. Quindi ci sono tutta una serie di questi sono i condensatori in basso, ci sono tutta una serie di interruttori basati sulle candele, le spark gap, anche interruttori a mercurio e così via, tutto estremamente raffinato e tutto estremamente complesso, appunto per far sì che l'esplosione sia un'esplosione sferica e vada a comprimere l'oggetto. Se vi interessa come bibliografia, questo qui, Atom Bombs, la Top Secret Inside Story del Little Boy Fat Man, è quello fatto meglio, nel senso che è quello più tecnico e si concentra sugli aspetti appunto costruttivi delle bombe nucleari. Poi ce ne sono tantissimi altri su Los Alamos, il progetto Manhattan, le bombe nucleari e così via, sono più di tipo storico, politico, quindi magari anche più interessanti. Il Fat Man è preso dal Falcone Maltese, interessante. Fin Man, che era l'originale tubo in cui volevano fare quella a plutonio, era presa da una serie di romanzi hard boiled e di film. Fat Man non la sapevo questa cosa. Comunque sia, questa è la bomba, appunto la parte essenziale è quella sferica, tutta la parte esterna sono esplosivi, ognuno di questi oggetti gialli qui è uno dei 32 inneschi, è fatto a pallone, come il pallone da calcio, i cosacaedri, quindi pentagoni ed esagoni, in maniera appunto da avere un'esplosione uniforme, e la parte che si vuole andare a comprimere è la parte rossa, quindi tutto questo in realtà è per comprimere la sfera di plutonio, che è circa 10 centimetri di diametro. Poi c'è in fuori una parte di alluminio, che è questa qui, e in nero c'è la parte di uranio. Ma adesso vediamo in dettaglio come era fatta. Appunto, questa è la parte zoomata della bomba, è molto più complessa di quello che si crede. Ognuno di questi oggetti ha un suo ruolo, ovviamente, e ha richiesto studi e studi, calcoli a calcolatori, che erano fatti con le schede perforate. Richard Feynman si era inventato un modo per colorarli in maniera da non perdersele, seguirle, eccetera, eccetera. Ma insomma, non fu assolutamente banale. Sia la parte chimica, c'era un esperto di esplosivi che doveva far sì appunto che l'esplosione fosse perfettamente sferica, e quindi vedete qui che è più vicino, questa qui è più lento e quindi viaggia per un periodo più lungo, in maniera da dar tempo a questo qui che è più veloce ma deve percorrere più tempo qui di arrivare assieme qui e comprimere quest'altro esplosivo, che va a comprimere l'alluminio, che va a comprimere l'uranio, che comprime il plutonio. E tutta la baracca è appunto abbastanza complicata, nel senso che nel film di Nolan si parla della progettazione delle bombe, dunque vale la pena andare a vedere, sicuramente sì. Mio figlio l'ha visto tipo 4 o 5 volte, ma vabbè, lui sta in fissa con Nolan e va bene. Sì, parla tutta la parte del progetto delle bombe, fermi, è trattato un po' troppo come persona ladra, ma insomma la questione è tecnica. Poi credo che sia però più su Oppenheimer che sulla progettazione delle bombe, nel senso che comunque lì l'idea, il problema è la figura di Oppenheimer, e da quello che ho capito, perché qua in Giappone non esce e dicono che non è chiaro se uscirà o no, perché fa impressione, e sulla figura di Oppenheimer e soprattutto sul maccartismo, in cui lui, come tanti altri, fu cancellato appunto in virtù di tutta una serie di censure legate alla paventata terrore dei rossi, dei comunisti, ma in realtà era un modo per far fuori tutti quelli che erano politicamente scomodi. Questa qui appunto che vediamo qua in color latte è la parte di esplosivo che deve andare a comprimere la sfera di alluminio. La sfera di alluminio ha al suo centro questo cilindro a sua volta di questo cilindro la parte cilindrica è di uranio, che si innesta in una sfera di uranio, ovviamente con un cilindro cavo, in maniera da avere una sfera perfetta, comunque quasi perfetta, di uranio, al cui interno di questo cilindro c'è appunto una sfera di plutonio, e all'interno della sfera di plutonio c'è un innesco di polonio 210 berillio. Il polonio 210 è quello con cui hanno ammazzato Litvinenko, decade solo alfa, per quello poi non riuscivano a misurare l'effetto delle radiazioni su Litvinenko. In questo caso è essenzialmente una specie di super accendino per innescare l'esplosione del plutonio, già preinnescata dall'uranio, che ha il doppio ruolo sia di rallentare l'esplosione ed evitare che si perda tutto, sia poi di produrre neutroni e quindi poi fare l'esplosione. Un terzo dell'esplosione nucleare, lo vedremo tra pochissimo, veniva dall'uranio. Quindi un oggetto abbastanza complesso. Perché il cilindro è questo qui? Perché questo lo metti dopo, perché non vuoi essere sicuro che non ti scoppia tutto mentre la stai portando in giro, eccetera eccetera. Quindi quando lo assembli lo vuoi mettere dopo. Non c'è il rischio di un'esplosione come quella del cilindro all'uranio, perché in quel caso lì poteva veramente andare e avere una reazione, una massa critica. Qui, visto che quello che si vuole raggiungere è una densità critica, il rischio non c'è, ma il rischio di avere molta rilascio di radiazione e magari un'esplosione ridotta chimica c'era, e quindi comunque sia questa viene messa dopo. Questo di questo disegno qui era quello fatto da Coringer Rosenberg, tra le varie cose che avevano appunto i vari segreti che avevano passato avevano passato ai sovietici. Questo è lo schema fatto dai Rosenberg, che poi furono uccisi e condannati a morte nel 1953. Anche qua è molto dibattuto dalla condanna a morte. E appunto, vedete, questo qui è molto schematizzato, per essenzialmente esplosione sferica, dimensioni, numeri, alluminio, uranio e plutonio. Fuchs, che era un fisico teorico, invece la scampò, si fece vari anni di galera, ma insomma la scampò, fece un disegno molto più accurato, ma era il mestiere suo, in cui veniva descritta appunto l'innesco, l'accensione, l'esplosivo conico in maniera da gotico, se volete, da innescare l'esplosione sferica e vari oggetti. Questo è trovato negli archivi del KGB e questo è ancora più divertente perché nel contesto, perché sempre dagli archivi del KG viene declassificata, però ti dice: guarda, c'è una cosa sferica che non ti dico qual è, cancellato, che comprime una cosa sferica che è cancellata pure quella, che comprime un'altra cosa sferica cancellata, che comprime un'altra cosa sferica cancellata, e al centro c'è un iniziatore che è cancellato pure lui. Sai solo che questo qui è alluminio, questo è uranio e questo è plutonio, però arrangiati. Questo è nella parte declassificata, ovviamente lui l'aveva scritto ed era tutto ben chiaro, però nella parte quando si declassificavano queste cose venivano appunto redatte, anche spesso i PDF vengono redatti e però si può cancellare perché ci aggiungono la barra nera. Dice Fabrizio Sebastiani: dalle scienze la lezione di Oppenheimer è importante anche per gli scienziati di oggi. Sì, ma infatti lì il ruolo è più sul ruolo della scienza nella politica e nel tempo di guerra, e però soprattutto sulla cancel culture ante litteram del maccartismo. Eccola qua, questa è la bomba via via che viene assemblata. Questo qui non era la bomba definitiva, infatti se vedete manca lo spazio per inserire il cilindro, ma dà un'idea delle dimensioni. Questa qui è la sfera di alluminio, questo qui è l'esplosivo composto appunto da questi tasselli per avere l'esplosione sferica. Via via che viene assemblata si ha un oggetto di questo genere qua. Vedete, qui c'è lo spazio per inserire il cilindro di alluminio e uranio, e appunto al centro c'è questo qui è il cilindro. Queste sono tutte foto prese da questo libro che vi ho citato prima. Questo qui è il cilindro, è grosso più o meno così e largo 10 cm, quindi più o meno così. È il cilindro di uranio, vedete l'end cap, gli estremi sono sferici perché vanno a completare la sfera di uranio 238, è depleted, cioè questo deve avere meno uranio 235 del 238, perché vuoi avere meno neutroni possibile, perché vuole che faccia all'inizio da ritardante. Sono misti, Fabrizio, metà di Trinity, Trinity è il nome dell'esplosione dell'esplosione di Fat Man Mark III, che è stata fatta scoppiare appunto nel Nuovo Messico, sempre Fat Man Mark III, però poi appunto queste alcune sono di Trinity, alcune sono di Nagasaki. Se prendete il libro c'è scritto, io l'ho mischiate perché alla fine la costruzione della bomba è identica appunto, quindi ai fini di come è fatta la bomba non cambia molto sapere chi è chi. Questa qui di nuovo stanno assemblando, eccolo qua, con estrema cautela inseriscono, questa inseriscono il cilindro all'interno della sfera, appunto non vuoi che ti scatta e così via. Questo qui poverino è Slotin era lo scienziato ricercatore polacco che dopo fine della guerra, continuando a fare esperimenti con le sfere di radioattive, gli scivolò il cacciavite e mise super critica senza esplosione anche lì le due sfere, ma la reazione, di nuovo, anche senza esplosione si può morire tranquillamente con questi oggetti. La reazione emessa dalle due sfere che si sono toccate fu tale da uccidere lui e credo un'altra persona in pochi giorni. Anche questo Demon Core fu anche caso di un altro incidente sempre in quel periodo là, e quindi poi fu fatto brillare in un altro esperimento. Di nuovo qui stanno assemblando la sfera e vediamo un po' come appunto avviene in dettaglio l'esplosione. Aveva accennato prima, e quindi questo viene preso da Wikipedia, che comunque è uno dei pochi punti dove viene trattato in maniera abbastanza comprensibile e completa tutte le fasi, tutti i vari momenti dell'esplosione. Qui abbiamo l'innesco, appunto 32 inneschi che devono partire tutti, quindi anche la lunghezza dei cavi deve essere la stessa, non ci deve essere nessun ritardo perché deve tutto avvenire entro il microsecondo. fa, quindi questo qui è il detonatore, inizia l'esplosione in simultanea nei 32 detonatori messi appunto in maniera sferica. L'esplosione è questo qui è l'esplosivo veloce, questo qui è l'esplosivo più lento e questo di nuovo è esplosivo veloce. Il punto qual è? Che voi partite da 32 oggetti discreti, cioè non avete un'esplosione sferica, ci sono 32 inneschi, quindi avete un'esplosione sferica in questo esplosivo qui che si va propagando e qui deve raggiungere una distanza maggiore e quindi si deve muovere più velocemente, mentre qui, perché percorre una distanza minore, poi dovete arrivare insieme a questo punto qua e quindi lo spessore dell'esplosivo lento è maggiore, in maniera appunto da iniziare un'esplosione sferica, che è questa qui, anche se qui sembra lineare, ma questa qui via via che si allarga è un'esplosione sferica che raggiunge l'esplosivo veloce in maniera uniforme e sferica, se vi interessa appunto metà baratol, ritratto di bario e così via, ma comunque sia, questo innesco qui finalmente avete creato la vostra esplosione sferica uniforme a 4 pi greco, cioè su tutti gli angoli, arrivate sulla sfera di alluminio. Ora la sfera d'alluminio, ecco qua, la sfera d'alluminio, lo spingitore, lo spingitore di onda d'urto, è fatta di metallo perché non si voleva accoppiare direttamente l'esplosivo con l'uranio per evitare turbolenze, instabilità e oscillazioni. In questa maniera io ho una spinta di un materiale denso, una spinta uniforme che in qualche maniera comprime e concentra in maniera molto più efficiente la mia esplosione, e vado a colpire appunto guscio di boro che serve ad assorbire i neutroni, perché se io ho dei neutroni dispersi dall'uranio o dall'inizio della reazione nucleare, questo li assorbe l'assorbe e mi evita il preinnesco. Tutto quello che si vuole evitare è un preinnesco che poi faccia fare fizzle. C'era stato anche menzionato nei commenti della bomba su Hiroshima: se c'è un'esplosione troppo rapida e io non riesco a far bruciare tutto, a innescare bene la reazione nucleare in maniera esplosiva, ho pochi centinaia di chili o comunque un'esplosione trascurabile. Questo non lo voglio. Nei Peacekeeper, che era un vecchio film con George Clooney, c'erano i terroristi che hanno questo oggetto qui con la bomba sferica eccetera eccetera, loro disinnescano l'esplosione sferica appunto facendo saltare uno di questi tasselli qua e quindi l'esplosione non è più sferica, si becca una quantità di radiazione che secondo me poi muoiono, ma comunque ai fini del film di Hollywood evitano l'esplosione nucleare e vi sono tutti felici e contenti. Non qui, purtroppo, non a Nagasaki. Il boro appunto assorbe i neutroni per evitare l'innesco, passa attraverso l'uranio, passa attraverso il plutonio e va a schiacciare l'innesco fatto di polonio e berillio. Questa parte verde appunto è l'innesco fatto di polonio e berillio. Questo deve creare più neutroni possibile per rendere super critica la parte di plutonio che si stava schiacciando, quindi comunque stava avvicinandosi alla densità critica, ma con questa super boost, questa droga di neutroni, l'esplosione diventa molto più efficiente. Quindi qui hanno appunto c'è il plutonio 239-240, la fissione era già iniziata, ma in pochi istanti non riesce ad avere il boost che invece ottiene dal nucleo di polonio 210 e quindi la fissione l'esplosione scoppia. L'uranio che nel frattempo appunto è uno smorzatore, dunque ha due ruoli, sia di smorzatore fisico, cioè essendo un oggetto molto denso e molto pesante evita che tutto salti chimicamente per aria e si allontani, e ovviamente se si allontanano i nuclei non ha più la reazione nucleare, e poi però quando è iniziata la reazione nucleare e i neutroni vengono emessi li deve assorbire e respingere in buona parte elasticamente, cioè fanno tipo il pachinko, visto che stiamo entrando in giapponese, un flipper, li manda indietro, certo una parte passano ma il grosso viene rispedito indietro e di nuovo rienergizza la reazione nucleare. Quando vi ricordate che questo qui era il 200 38, quindi non è fissile ma è fissionabile, il che vuol dire che non gli piacciono i neutroni lenti e li rimanda indietro e fa esplodere il plutonio, ma gli piacciono i neutroni veloci e quindi quando gli arrivano quelli veloci dell'esplosione nucleare che sta iniziando qui, invece esplode e la voglia si esplode. E quindi in quel caso una parte della reazione nucleare, dell'esplosione nucleare, viene dopo qualche frazione di microsecondo nell'uranio, tanto più che appunto il 30% dei 21 chilotoni dell'esplosione di Nagasaki veniva dall'uranio. Questo è un video, ovviamente non c'è la bomba al centro, dell'esplosione chimica, appunto, che vedete che viene innescata. Questa è l'esplosione sferica, schiaccia tutto e avete l'esplosione iniziale, quindi partite da 32 inneschi, perché non era per niente ovvio che funzionasse. Questo in Oppenheimer, da quanto mi hanno detto, è raccontata bene, cioè che c'era il chimico che diceva: stai tranquillo che l'esplosione della faccia sferica, c'è pure una scommessa di mezzo. Questa è Trinity, appunto 16 luglio 1945, quindi 3 settimane prima essenzialmente. Una volta che era sicuro che funzionava e che si potevano buttare, insomma, non hanno perso tempo, e che di nuovo è anche corretto perché comunque c'era la guerra nel frattempo. Iwo Jima e Okinawa avevano fatto più morti al suolo tra la popolazione di tutta la guerra del Pacifico precedente. Anche qui siamo intorno ai 20 chilotoni fermi, c'era Feynman, Pischelletto, fermi, ovviamente Oppenheimer, fermi, lascia cadere dei fogli di carta, dei pezzettini di carta, quando arriva l'onda d'urto vede di quanto si spostano i fogli di carta, e siccome è fermi dice: ma sarà tra i 10 e i 20 chilotoni, appunto, e siccome è fermi ci azzecca. Questa qui è l'assembly questa appunto è su Trinity, questa viene messa su una, non c'è tutta la parte della torre fisica, no? Perché della bomba fisica, perché la metti sulla torre, la fai scoppiare. Quello che interessa è essere sicuri che questi famigerati 32 inneschi siano contemporanei. Vedete qui è la scatola che divide 32 e poi andava nel caso della bomba alla parte dell'elettronica. Qui va qui dietro, e perché appunto deve essere tutto sincrono, e se tu fai solo una saldatura leggermente più lunga o leggermente diversa, rischi di inficiare tutto. Quindi Nagasaki 21 chilotoni, Nagasaki Mark III viene utilizzata anche nelle bombe successive, vi faccio vedere tra pochissimo, ma essenzialmente era molto complicato da gestire, quindi poi si passa subito alla Mark IV, più compatta, in servizio fino al 53, e ne hanno fatte anche qui, si sono dati da fare subito velocemente, con il 550 di queste bombe. Qui, anche se appunto era estremamente complicato anche qua fare una guerra nucleare con queste, perché dovevi sì buttare dall'aereo tipo Dottor Stranamore, ma era le batterie andavano sostituite, insomma non era per niente semplice. E appunto Crossroads invece fanno scoppiare nel 46, grosso modo un anno di distanza, due esplosioni nucleari usando le Mark III, appunto questa è una delle due, non so dire quale, Able e Baker, il 1 luglio del 46, il 25 luglio del 46, la prima è Gilda, l'altra è Elena di Bikini, nel famigerato atolo di Bikini, contaminato, la gente l'hanno mandata via, poi super contaminato quando hanno fatto scoppiare le bombe a fusione nucleare. Anche qui l'interesse era di capire l'effetto della bomba nucleare sulla flotta di navi messe lì, alcune delle quali senza equipaggio, quelle più vicine, ma molte delle quali con equipaggio e quindi con cavi umane, anche quelle a cui fu negato, se volete per par condicio, il trattamento medico, comunque di avere quello che adesso si chiamerebbe consenso informato. Questa qui era la disposizione delle navi più vicine alla flotta, all'esplosione della bomba, e subirono vari effetti, alcune presero fuoco e così via, queste senza equipaggio, ma insomma anche qua si facevano allegramente esperimenti con cavi umane, anche con animali. E Oppenheimer si oppose a questo qui, si rifiutò di andare a vedere questi test qua, dicendo che erano assolutamente inutili. C'è da dire che questa fu leggermente fuori posizione, quindi era sopra la flotta a 150 metri, ma non esattamente dove si voleva, ma insomma va bene così. Questa fu fatta esplodere sott'acqua, quindi il disastro fu prodotto un'enorme quantità di acqua marina radioattiva che fu spruzzata, vaporizzata, aerosolizzata, e quindi tutti quelli che stavano lì vicino e anche lì lontano si presero questa acqua radioattiva. Appunto quello che si dice sempre, Hiroshima e Nagasaki, una cosa che hanno fatto giusta è farla scoppiare non al suolo o vicino al suolo, ma in alto, sì, per massimizzare il danno, ma anche per ridurre al minimo la contaminazione. Nel caso dell'acqua radioattiva, sì, è vero che l'acqua è radioattiva di suo per il carbonio 14 e il potassio 40, ma insomma la bomba nucleare che ti spruzza tutta la radioattività in aria non fa bene. E ovviamente c'è un abisso tra la contaminazione di questa e la contaminazione di Fukushima, che tra l'altro tra breve dovranno buttare l'acqua di Fukushima al mare. Vabbè, qui si parte con la parte di censura di Hiroshima e Nagasaki, ma questo conviene trattarlo con estrema cautela in un altro momento. Quello appunto che mi preveva dire è che appunto tutta la costruzione di quella affissione del plutonio fu una cosa estremamente complicata, che funzionò nel bene o nel male. Nel male per chi stava a Nagasaki, nel bene per chi non morì nello sbarco del Giappone, e rimane comunque appunto assolutamente dibattuto. Questo è quanto, vi ringrazio dell'ascolto e ovviamente ci ritroviamo nelle prossime puntate. Grazie ancora e arrivederci, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Attitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.